Allora, la settimana scorsa abbiamo visto come Isacco aveva perso il contatto con questa acqua viva in questo pozzo che ha scavato prima, anni prima suo papà, come lui doveva scavare e tirar fuori questa terra che il nemico aveva usato per turare le fonti di Dio. E abbiamo parlato del battesimo dello Spirito Santo, non un optional per un credente. Come l'acqua nel deserto non è uno option, no? È una necessità di vita. E così anche il battesimo dello Spirito Santo è una necessità per la vita di ogni credente. E come abbiamo visto, nostro compito è di bussare e di continuare a bussare, di cercare e continuare a cercare. E voglio incoraggiarvi, chi è venuto avanti per preghiera, anche se magari non avete sperimentato o si è manifestato qualche dono nella vostra vita domenica scorsa, continuate a cercare. Voi vedrete. Se voi cercherete il Signore con tutto il vostro cuore, il Signore dice, io mi farò trovare da voi. Quindi continuate ad avere passione. E anche noi che abbiamo sperimentato magari qualche dono dello Spirito Santo, non rimaniamo in quell'esperienza di 20 anni fa, 10 anni fa. Anche noi, è tempo che noi come popolo di Dio cerchiamo la faccia di Dio. Non che non lo cerchiamo proprio, perché non credo che è così, ma che veramente ci impegniamo ancora di più. E anche qui nella storia di Isacco, vediamo che anche dopo la scoperta dell'acqua viva, dopo che lui tira fuori quella terra che separava lui dall'acqua viva, non è che il nemico era contento di fermarsi lì. E come nella vita di Isacco, anche nella nostra vita, anche se abbiamo sperimentato qualche benedizione, qualche dono dello Spirito Santo, non pensate che, ok, ho parlato in lingue, ho profetizzato, ho sperimentato questo, allora Satana adesso mi lascerà in pace. Perché non è così. E anche qui in Genesi 26, versetto 19, poi i servi di Isacco scavarono la valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerer altercarono con i pastori di Isacco, dicendo, l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano conteso con lui. I servi scavarono quindi un altro pozzo, ma quelli altercarono anche per questo. Isacco li chiamò Sina. Quindi anche se abbiamo sperimentato una benedizione di Dio, abbiamo la tendenza, quando abbiamo una grande vittoria nel Signore, di fermarci. No? Dire, ah, adesso, no? Quando uno cammina in montagna, no, e magari sei un pezzo del sentiero che è molto ripido e tu arrivi, no, un pezzo di pianura, adesso posso riprendere il fiato, no? Ma la vita cristiana non è così. La cima per la vita cristiana sarà il paradiso, sarà il momento in cui noi saremo col Signore per sempre. Ci saranno sempre combattimenti e stai sicuro che anche domenica scorsa, se Dio ti ha benedetto, Satana cercherà di rubare quella benedizione. Lui litigherà. Anche se tu hai scoperto l'acqua viva, l'hai bevuto, l'hai toccato, Satana cercherà di derubarti da quella cosa, del continuo. E io ho visto nella mia vita, se c'è una cosa che Satana combatte e cerca di impedirmi, è la mia vita di preghiera. Avete notato questo fatto? O solo io? Ogni volta che decidiamo a pregare, no? Vengono fuori 1000 impegni, 1000 disturbi, 1000 cose per non pregare. Perché per noi come credente il sorgente dell'acqua è Gesù stesso. E Satana vuole rompere la nostra comunione con il Cristo, perché lui sa che lui è la vita e noi siamo i tralce. Se siamo staccati da lui, non scorre più la linfa di Dio dentro le nostre anime. E quindi lui litigherà con noi, lui cercherà di convincerci anche la benedizione che Dio ci ha dato non è veramente da Dio. Io mi ricordo nell'85, il primo dicembre, che ho raccontato domenica scorsa, quando sono stato battezzato nello Spirito Santo la prima volta, ho parlato in lingue, e come era un'esperienza che ho cercato per tanto tempo, era veramente un'esperienza euforica, devo dirlo. Era proprio un cima di una montagna nel mio cammino cristiano. E nessuno poteva dirmi che non ho fatto un'esperienza con Dio in quel giorno. Nessuno. Però, col passare del tempo, no? Io mi alzavo la mattina, magari cominciavo a pregare nello spirito, e il nemico, ma lo stai facendo te. Questa è una cosa che tu stai inventando, questo ma cos'è questo linguaggio di preghiera? No? E non so per voi, per me è stato un grande combattimento di un lungo periodo. Il nemico cercava di impedirmi di usare questo dono, di soffocare questo dono. E devo dire che è quasi riuscito, perché io comincio ad avere grandi dubbi e dire, sì, forse questa cosa delle lingue non è da Dio, e forse sì, sto inventando io questa cosa. E c'era un grande conflitto dentro la mia anima. Finché un giorno stavo guidando la macchina e di nuovo questa voce di Satana mi diceva tu stai pregando in lingua, ma sei tu che lo fai, non è di Dio, non è una cosa che lo Spirito Santo te l'ha dato. E cominciavo ad avere dubbi e in quel momento il Signore mi parlò. Il Signore mi ha fatto una domanda e mi disse, quella voce che dice che non sei stato battezzato con lo Spirito Santo non è la stessa voce che per tanti anni ha detto che non avevi ricevuto il perdono dei peccati? Non è la stessa voce che dicevi che io non ti avevo perdonato, che tu non eri nato di nuovo? E io ho detto, sì Signore, è la stessa voce. È la voce di Satana. Oh, io sono un po' lento, no, Gigi? E il Signore mi ha fatto capire, vedi che Satana non vuole che tu usi questo dono che te l'ho dato. Perché il dono anche di parlare in lingue non è principalmente un dono che usiamo nell'assemblea insieme, un dono che noi usiamo nella nostra preghiera privata. È un dono di intercessione. E io trovo un dono molto utile perché quando uno prega nello spirito, la mente non è coinvolta. Quindi io posso lavorare sul mio legno, posso guidare la macchina a feltre, posso camminare in montagna e lasciare che il mio spirito prega. È l'unica volta che io riesco a fare multitasking. No? Che ho visto un documentario l'altro giorno che diceva che gli uomini con la loro mente riescono a fare solo una cosa alla volta, provato scientificamente. Invece le donne riescono a usare tutti e due emisferi del cervello nello stesso momento, dimostrato scientificamente. Poi voi arrivate alle vostre conclusioni se questo è un bene o male. Ma noi non solo fisicamente siamo diversi, ma anche il nostro cervello funziona in modo diverso, dimostrato scientificamente da non credenti. E quindi Satana vuole mettere in dubbio l'opera di Dio nella nostra vita. Lui vuole farci dubitare della bontà di Dio. Sei sicuro che Dio ti ha dato questo dono? sei sicuro che Dio è buono? Però ricordiamo sempre, Gesù ha detto, se voi padre che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi se hai ricevuto un dono dal Signore, non dubitarlo, perché Lui è un buon papà e dà buoni doni ai suoi figlioli. Quindi il nemico litiga per questa acqua viva. Versetto 22, Isacco scava un altro pozzo, allora egli se ne andò di là e scava un altro pozzo per il quale quelli non lo altercarono, ed egli lo chiamò Rehoboth perché egli disse, ora l'Eterno ci ha messi a largo e noi prospereremo nel paese. La parola Rehoboth vuol dire spazioso. E anche noi credenti, senza il battesimo dello Spirito Santo, io non credo che sperimenteremo mai spiritualmente una vita spaziosa, una vita abbondante. E perciò è importante che ognuno di noi cerchiamo il battesimo dello Spirito Santo. Perché quando abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, Dio ci porterà in un luogo largo, spazioso. Non che non ci sarà combattimento, ma sarà un luogo dove Dio può allargarci spiritualmente. In versetto 23, poi Isacco salì a Beersheba. E l'Eterno gli apparve quella stessa notte e gli disse, io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere, perché io sono con te, ti benedirò e muoverò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo. Allora Beersheba, chi si ricorda, già Abramo è stato a Beersheba in capitolo 21 di Genesi. Qualcuno si ricorda un po', tanti mesi fa magari? È stato a Beersheba dove Abramo ha offerto le sette agnelle. Ricordate la storia? E abbiamo parlato del fatto che nel Vecchio Testamento sei volte all'anno Dio ha ordinato che venivano sacrificate sette agnelli. E nello studio di capitolo 21 mi era chiesto, ma sette è il numero della perfezione o completezza nella numerologia biblica? Come mai non c'è un settimo sacrificio, un settimo agnello? E poi Dio mi ha parlato, che sarebbe ovvio, ma io sono un po' lento, che Gesù è il settimo sacrificio. Perché nel vecchio patto non potevo arrivare alla perfezione. Anche l'autore di Ebrei dice che la legge non ha reso perfetto nessuno. La legge di Dio ci ha solo dimostrato quanto eravamo peccatori e il nostro bisogno di un Salvatore. Il settimo sacrificio è il perfetto ed è quello di Gesù Cristo. Perciò Giovanni ha dichiarato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi sette agnelli, sette sacrifici sono 49. 49 è un numero molto significativo nella Bibbia, nel libro di Daniele, 490 anni. Ma anche un'altra volta, e mi è venuto questa mattina quando stavo pregando, ricordate quando Pietro ha chiesto il Signore, Signore, se mio fratello mi offende o pecca contro di me, quante volte lo devo perdonare? Sette volte? Pensando che Gesù sarebbe sbalordito dalla bontà di Pietro, oh, bravo Pietro, tu perdoneresti sette volte tuo fratello? Se peccassi sette volte in un giorno contro di te, e qual era la risposta di Gesù? Non sette volte, sette per 70, 490 volte. E ci parla dell'infinità del perdono di Dio, dell'infinità e perfezione del sacrificio di Gesù. E quindi questo luogo Beersheba era un luogo molto importante nella parola di Dio. E di nuovo Isacco si trova a Beersheba, il Signore apparve a Isacco, questa è la seconda volta che Dio viene da Isacco e ripete di nuovo questa stessa promessa a Isacco, e in versetto 25, allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno. Questa è la prima volta che Isacco ha costruito un altare nella Bibbia. Suo papà Abramo ha costruito 4 altari al Signore. Il primo altare era Shechem, il secondo a Betel, il terzo a Hebron. Qualcuno si ricorda il quarto altare che Abramo costruì? Dove era? Monte Moria. E chi era l'offerta su quell'altare? Isacco. Esatto. Io suppongo che Isacco non aveva una grande domesticità con l'altare, perché l'ultimo altare era lui, colui che doveva essere sacrificato. E io vedo molto Isacco nella mia vita. Io penso che Isacco, fino a questo punto della sua vita, lui voleva a tutti i costi evitare l'altare. Perché voi sapete l'altare cosa significava nel Vecchio Testamento? Oggi pensiamo di un altare, magari, specialmente qui in Italia, magari pensiamo di un posto rialzato nella chiesa, no? Dove ci sono tanti ornamenti. Pensiamo delle vetre colorate, cose, calici di oro, candelabre, no? Cosa vi viene in mente quando pensi dell'altare? Queste cose, no? Anche nella chiesa protestante, negli Stati Uniti, noi diciamo vieni avanti all'altare, no? Come vieni avanti qui, pregheremo con voi. Ma l'altare, letteralmente, la parola in ebraico è misbea, vuol dire il luogo dell'uccisione. Il luogo dove veniva scannato qualcosa. Perché sapete che l'altare era questo nel Vecchio Testamento. Questi agnelli venivano posti sull'altare e venivano uccisi. E quindi l'altare non è fiori e candelabre. L'altare biblicamente è il luogo in cui noi deponiamo la nostra vita davanti a Dio. E io credo che qui l'altare nella vita di Isacco era un momento in cui Isacco è arrivato al punto di dire: Signore, io offro tutto me stesso a te. Perché ricordiamo, nell'ultimo altare era stato Abramo ad offrire Isacco. Ma qui a Beersheba è Isacco che offre se stesso. E quindi il battesimo dello Spirito Santo non è solo parlare in lingue o sperimentare qualche dono. La vera pienezza di Cristo è quando noi arriviamo a dire: anch'io, Signore, mi metto sull'altare. Tutto quello che io sono, tu che ho, è tua. Questa è la vera pienezza dello Spirito Santo. Quando noi ci sdraiamo a dire: Signore, eccomi qua. Mi svuoto di me stesso, ora riempimi di te. Prendi tu controllo totale della mia vita. Perché fino a questo punto, anche nella vita di Isacco, l'altare era una cosa di cui lui non voleva sentire parlare. No, non voglio morire. E devo confessare che anche io sono come Isacco. Quanti di voi volete morire? Nessuno di noi vogliamo morire. Ma mi dispiace dirvi che la finalità di Dio nella tua vita è questo. Perché ognuno di noi che siamo figli di Dio, Dio ha un piano unico per ognuno di noi. E che noi siamo conformati nell'immagine di Gesù Cristo, suo figlio. Che tutto quello che siamo e tutto quello che possediamo viene annullato davanti alla croce di Gesù. E quindi Isacco arriva a questo momento di consacrazione totale, in cui lui dice al Signore: Signore, prima era mio papà che mi offriva a te, ma oggi sono io che mi offro a te. Come magari alcuni di voi piccoli, i vostri genitori vi hanno battezzato nella chiesa, o anche nella nostra chiesa, quando nasce un nuovo bambino, lo presentiamo al Signore, come Dio ha comandato nel Vecchio Testamento. Ma arriva il momento quando ognuno di noi dobbiamo presentare noi stessi. Non basta che i nostri genitori ci hanno presentato. Ma deve arrivare un momento della nostra vita in cui noi diciamo: Signore, io mi voglio dare a te. Voglio dare tutta la mia vita a te, perché tu sei il mio creatore. Tu sei l'unico saggio. Mi è piaciuto molto il passo che Vincenzo ha condiviso con noi, no? Io vi porterò i vostri pesi giorno per giorno e io vi darò la liberazione. Sapete che camminare con Dio non è una noia, è una cosa bellissima. Conoscere Gesù. E ogni giorno dire: Signore, eccomi qua. Di nuovo mi metto sul tuo altare, fai di me quello che tu vuoi. È lì che sperimentiamo la vera vita. Ma finché noi la tratteniamo, si spara in parte la vita di Dio, ma solo in parte. E come Isacco pensiamo: no, l'altare no, è la morte della mia libertà, è la morte di me stesso, è la morte di tutti i miei sogni e desideri. Ma in realtà è quando noi scopriamo davvero la vera vita, la vita di Dio. E vediamo non solo Isacco ha costruito un altare a Beersheba, ma invocò il nome dell'Eterno. Questa è la prima volta che viene scritto nella Bibbia che Isacco invocò il nome dell'Eterno. In capitolo 25 Isacco ha supplicato il Signore per Rebecca per avere un bambino. E la Bibbia dice che lui ha supplicato l'Eterno per avere un figlio. Quindi non sto dicendo che è la prima volta che Isacco ha pregato, ma è la prima volta che lui ha chiamato nel nome del suo Dio. E questo è molto significante perché in un certo senso Isacco dice: adesso io mi identifico la mia vita con il nome di Dio. Era una proclamazione pubblica: io, Isacco, adesso appartengo al Dio. Quindi lui invocò il Signore, il nome dell'Eterno, e vi piantò la sua tenda. Quindi non era una visitina in un momento di emozione alla fine del culto: Signore, mi consacro tutto a te. No, lui ha piantato la sua tenda all'altare e dice: adesso dimorerò in questo luogo, dimorerò alla croce di Gesù Cristo. Guardiamo un passo in Esodo capitolo 25. E qui, Esodo 25, Dio sta dando istruzioni a Mosè per la costruzione del tabernacolo, per gli strumenti che venivano usati nel tabernacolo. E dal versetto 17 a 22 Dio dà l'istruzione come costruire il propiziatorio. Allora il propiziatorio era il coperchio dell'arca di Dio, C'erano questi cherubini con le ali uno verso l'altro, e lì il sommo sacerdote, quando entrava nel luogo santissimo, aspergeva sangue su questo coperchio dell'arca, e questa cosa era chiamata il propiziatorio. In versetto 21, metterai quindi il propiziatorio in alto sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Quindi il propiziatorio era questo coperchio dell'arca del patto, dell'alleanza. Dentro il patto dell'alleanza c'era la legge di Dio. E là io ti incontrerò. E da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Questo è molto significativo, perché Dio ha dichiarato a Mosè: l'unico luogo in cui io incontrerò l'uomo è là. In inglese viene chiamato mercy seat, il trono della misericordia. L'autore di Ebrei, parlando delle cose del tabernacolo, dichiara che Gesù Cristo è il propiziatorio. Infatti la Bibbia diverse volte dice che Lui è la propiziazione per i nostri peccati. Vuol dire che Cristo è il luogo in cui i nostri vengono espiati, vengono tolti di mezzo. E quindi è solo a Calvario, è solo alla croce che Dio ascolterà la preghiera di un uomo. Noi abbiamo sentito parlare nei giornali, no, preghiere lì, tutte le religioni insieme. Ma voglio dirvi una cosa: se uno non è nato di nuovo, non è figlio di Dio, Dio non ascolta le loro preghiere. Perché Dio ascolta solo le preghiere che vengono fatte a Calvario. Dio ascolta le preghiere solo quando l'uomo si umilia e riconosce quello che Cristo ha fatto per lui. L'abbiamo appena letto, Dio dice: io ti incontrerò solo lì. Io non ti incontrerò in Maria, o non ti incontrerò nel Padre Pio, o Sant'Antonio, o Mahomet, o Buddha. Io ti incontrerò solo in quello che Cristo ha fatto. Uomo, donna. È alla croce che devi andare, perché alla croce c'è fonte. E non è un'esperienza di una volta. Anche nella vita di Isacco, come abbiamo già detto, Isacco non ha fatto una visitina all'altare, a Calvario. Ma vado a vedere. No, lui piantò le sue tende. Perché fino a questo punto, sì, lui conosceva il Signore, suo papà era un servo del Signore, ha visto le potenti operazioni del Signore, ma solo qui lui costruì un altare e dice: Signore, sono tuo e voglio dimorare in questo luogo di resa al saluto a te. Non voglio andare via, perché ho visto che quando mi allontano da questo luogo sono guai. Sono problemi. Quindi Isacco costruì un altare, invocò il nome dell'Eterno, lì piantò le sue tende, e poi l'ultima cosa in versetto 25, là i servi di Isacco scavarono un pozzo. Quindi un ricordo permanente nella vita di Isacco, di questa esperienza che lui ha fatto. Non è una cosa passeggera. E in un certo senso, come Isacco dice, io, questa sarà la mia dimora permanente. All'altare di Dio. Al luogo della morte. E notiamo il frutto poi di questo. In versetto 26, poi Abimelech da Gerar andò da lui con Uhuzzath, suo amico, con Picol, capo del suo esercito. E Isacco disse, allora perché siete venuti da me? Dal momento che mi odiate e mi avete allontanato da voi? Quindi lui era litigato con Abimelech riguardo al discorso di Rebecca. Poi i pastori di Abimelech hanno litigato del continuo con Isacco. Ma notate che dopo che Isacco si consacra completamente al Signore, dopo che lui fa questo altare, dopo che lui invoca il nome del Signore, Dio cambia anche il cuore dei suoi nemici. E Isacco non ha capito ancora cosa sta facendo Dio. Perché dice, perché siete venuti da me? Voi mi odiate. Io mi sono allontanato da voi. Allora essi risposero, noi abbiamo chiaramente visto che l'Eterno è con te. Così abbiamo detto, si faccia ora un giuramento fra di noi, fra noi e te, e facciamo un'alleanza con te. Tu stai pregando per tanti anni per i tuoi parenti, i tuoi colleghi? Magari questo è il segreto. Il Signore sta aspettando che tu ti metti sull'altare. Quando noi ci deponiamo e ci arrendiamo al Signore, poi il Signore fa cose che noi non potevamo neanche immaginare. Perché Isacco non poteva immaginare che i suoi nemici da poco erano nemici da pochi giorni. E Dio ha cambiato il loro cuore. Anche i non credenti hanno detto, noi vediamo che Dio è con te. Noi vediamo che il Dio che tu adoro è un vero Dio. E noi tante volte preghiamo per il mondo e magari diciamo, mamma mia, come sono duri i veneti o gli italiani o gli americani. Non sono razzista. E magari il Signore dice, Craig, tu sei il duro. Io voglio conquistare te. E quando avrò conquistato te, poi gli altri saranno conquistati. Che tante volte noi vogliamo che Dio fa l'opera nella nostra moglie, nostro marito, nostra mamma, nostro papà, quando la vera opera deve essere fatta in noi. E dice, quando deciderai? Quanto tempo lotterai ancora col mio spirito a resistere quell'altare, a evitarlo? Ma il Signore dice, Isacco, siamo a capolinea. E meno male che Isacco, anche lui si rende conto, è vero Signore, solo tu hai le parole di vita eterna. Solo tu sei la guida sicura per la mia vita. Eccomi qua. È quello che Dio chiede a ognuno di noi. È un processo continuativo. E questo volevo dire al Signore quando dice ogni giorno prendete la vostra croce. Anche questa mattina il Signore dice siete pronti a deporre tutto? Lascia che faccio io. Amen.